Capitolo 6. Perla. Finora abbiamo appena accennato alla bimba, alla creaturina la cui vita innocente era sprigionata, per decreto inscrutabile della provvidenza, qual fiore leggiadro e immortale, dallo sfrenato rigoglio d'una passione colpevole. Come pareva strano alla misera donna, mentre osservava lo sboccio e la bellezza ogni giorno più fulgida e l'intelletto che spandeva i suoi tremuli raggi sui tratti minuscoli di quella fanciullina, la sua perla. Così infatti Esther l'aveva chiamata, non in quanto il nome ne descrivesse l'aspetto, scevro della luce calma, bianca, smorzata, che il paragone potrebbe suggerire, ma chiamò perla la bimba perché era di gran pregio e la madre aveva pagato con ogni suo avere quell'unico tesoro. Com'era strano, in vero. L'uomo aveva bollato la colpa di quella donna con una lettera scarlatta, d'efficacia così potente e funesta che nessuna simpatia umana avrebbe mai potuto raggiungerla quando non fosse peccaminosa al pari di lei. Iddio, qual conseguenza diretta del peccato punito dall'uomo in tal modo, le aveva donato una figlioletta incantevole, il cui posto era su quel medesimo petto disonorato, perché unisse in perpetuo la madre alla progenie dei mortali e diventasse alla fine un'anima benedetta nel cielo. E non di meno quei pensieri non infondevano tanto speranza quanto apprensione in Esther. Ella sapeva che la sua azione era stata malvagia, non poteva dunque confidare che ne sarebbe derivato un buon frutto. Di giorno in giorno scrutava timorosamente la natura in isboccio della piccina, sempre paventando di scoprirvi qualche oscura e selvaggia stranezza che corrispondesse alla colpa a cui essa doveva la propria esistenza. Difetti fisici non ce n'erano di sicuro. Con la sua forma armoniosa, il vigore e la spontanea destrezza nell'uso di tutte le membra acerbe, la fanciullina era degna d'aver visto la luce nell'Eden, degna d'esser stata lasciata laggiù, a trastullo degli angeli, dopo che ne vennero scacciati i progenitori del mondo. La bambina possedeva una grazia innata che non sempre coesiste con la bellezza perfetta. Il suo abbigliamento, per semplice che fosse, appariva tuttavia all'osservatore come quello che più le si confaceva. Ma la piccola perla non indossava rustiche vesti. La madre, per un impulso morboso che capiremo meglio in seguito, aveva comperato i tessuti più ricchi che si potessero procacciare e permesso alla propria fantasia di sbizzarrirsi a piacere nella confezione e negli ornamenti degli abiti che la bimba portava al cospetto della gente. Così magnifica era la figuretta di Perla in quelle acconciature e tanto lo splendore della sua bellezza rifulgente dalle vesti sfarzose che avrebbero potuto spegnere un'avvenenza più pallida, che intorno a lei si formava un alone vero e proprio sull'oscuro impiantito della bicocca. E tuttavia una vesticciola casalinga stracciata e insudiciata dai rozzi giuochi della piccina ne componeva un ritratto altrettanto perfetto. Il sembiante di Perla era impregnato d'un fascino d'infinita varietà. In quell'unica bimba ce n'erano molte, che comprendevano tutta la gamma, dalla grazia di fiore selvatico propria a una figlia dei campi alla pompa in miniatura d'una principessina. Ma in tutte, dalla prima all'ultima, esisteva comunque un'impetuosità, una certa cupezza di tinte che ella non smarriva giammai. E se durante una delle sue metamorfosi si fosse fatta più pallida o scialba, avrebbe smesso d'essere lei, non sarebbe più stata Perla. Questa mutevolezza esterna denotava ed esprimeva in misura appena adeguata le svariate proprietà della sua vita interiore. La natura di lei appariva profonda, oltre che molteplice. Ma, a meno che i propri timori non l'ingannassero, Esther la giudicava incapace d'ogni rapporto e adattamento nei confronti del mondo in cui era nata. Non c'era verso da soggettare la bimba alle norme comuni. La sua nascita aveva violato una legge fondamentale. e il risultato di ciò era stato una creatura i cui elementi erano forse belli e brillanti, ma totalmente in disordine, ovvero distinti da un ordine tutto speciale, in mezzo a cui era difficile, se non impossibile, discernere il punto di divario ed assestamento. Esther poteva soltanto spiegarsi il carattere della figliuola, e anche così in modo assai vago e imperfetto, rammentando com'era lei stessa durante l'arduo periodo in cui Perla assorbiva l'anima dal mondo dello spirito e la forma corporea dalla materia terrena che la compone. L'agitazione della madre era stata lo strumento per trasmettere al nascituro i raggi della vita dell'intelletto, e seppur candidi e chiari in origine, questi avevano assunto le cupe chiazze di cremisi e d'oro, il riflesso di fuoco, l'ombra nera e la cruda luce della sostanza interposta. Soprattutto, lo spirito di ribellione che fu di Esther in quell'epoca si era perpetuato in Perla. La madre poteva riconoscere il proprio stato d'animo selvaggio, disperato, ribelle, la volubilità dell'umore e persino certe nubi di mestizia ed abbattimento che allora le gravarono sul cuore. Ora le illuminava lo sfavillio mattutino di una tempra infantile, ma col passare del giorno terreno, chissà che non se ne sarebbero sprigionati il turbine e la tempesta. La disciplina familiare a quei tempi era d'una specie ben più rigida d'oggi. Il cipiglio, l'aspro rabbuffo, l'uso frequente della verga, imposti dall'autorità delle scritture, non servivano solo come strumento di castigo nei casi di mancanze effettive, ma come regime salutare allo sboccio e all'incremento d'ogni infantile virtù. Tuttavia, Esther, madre solitaria di quell'unica figlia, correva pochi rischi di sbagliare in tema di eccessiva severità. Memore però dei propri errori e disgrazie, cercò di imporre per tempo una sorveglianza affettuosa, ma stretta, sulla tenera anima commessa alla sua custodia. Ma il compito fu impari alle sue forze. Sperimentati che ebbe sorrisi e cipigli, e appurato come nessuno dei due trattamenti influisse notevolmente sulla bimba, Esther si vide costretta a starsene in un canto e a lasciar che la governassero i suoi impulsi. La coercizione fisica e il confino erano efficaci, è ovvio, finché duravano. Quanto a ogni altro espediente disciplinare, vuoi indirizzato alla mente, vuoi al cuore, la piccola Perla poteva esservi sensibile o meno a seconda del capriccio del momento. Sua madre, mentre Perla era ancora nella prima infanzia, imparò a riconoscere un certo sguardo speciale che l'avvertiva quando era fiato sprecato insistere, discutere o supplicare. Era uno sguardo così intelligente eppure inspiegabile, così perverso, talvolta così maligno, ma accompagnato di solito da un impeto d'esuberanza selvaggia, che in quei momenti Esther non poteva a meno di dubitare che Perla fosse una creatura umana. Sembrava piuttosto uno spirito folletto che, dopo essersi sbizzarrito per un po' sul pavimento della casupola, sfrecciasse via con un sorriso canzonatorio. Quando quello sguardo le si affacciava negli occhi fieri, scintillanti, nerissimi, le conferiva uno strano attributo di distanza inviolabile. Quasi ella si librasse per l'aria e potesse svanire come un bagliore che non sai donde venga né dove vada. A mirarlo, Esther doveva slanciarlesi contro, inseguire la piccola magliarda nella fuga a cui invariabilmente si dava, attirarsela al seno in un abbraccio tenace e coprirla di baci ardenti. Non tanto per amore prorompente, quanto per accertarsi che Perla era di carne ed ossa e non mera illusione. Ma il riso di Perla, una volta che l'avesse afferrata, pieno com'era di festevolezza ed armonia, rendeva la madre più dubbiosa che mai. Angosciata da quel sortilegio sconcertante e insidioso che tanto spesso si frapponeva tra lei e il suo unico tesoro, pagato a così caro prezzo e che era tutto il suo mondo, Esther rompeva talvolta in un pianto disperato. Allora poteva darsi, da che non c'era modo di prevederne gli effetti, che Perla si aggrondasse e stringesse i piccoli pugni e indurisse le fattezze minute in un'aria di scontento, severo e ostile. Di solito ricominciava a ridere, e più forte che mai, come una cosa incapace di provare ed intendere la sofferenza umana. Oppure, ma questo succedeva più di rado, era colta da un impeto di dolore e tra singhiozzi e parole mozze gridava il suo affetto per la madre e pareva voler dimostrare che anche lei aveva un cuore che si poteva spezzare. Non di meno era pericoloso per Esther fidarsi di quelle raffiche d'una tenerezza che si dileguava con la stessa rapidità con cui era sorta. Meditando su tutto ciò, la madre si sentiva come chi abbia evocato uno spirito, ma per qualche imperfezione dell'incantesimo non si è riuscito a scoprire la formula magica che dovrebbe governare quell'intelligenza nuova e incomprensibile. L'unico vero conforto lo trovava allorché la bimba giaceva nella placidità del sonno. Allora era sicura di lei e assaporava delle ore di gioia quieta e deliziosa, fin quando, forse con l'espressione perversa luccicante di sotto alle palpebre in via di schiudersi, la piccola Perla si destava. Come presto, con che strana sveltezza davvero, Perla raggiunse un'età fatta per i rapporti col prossimo, oltre che per il sorriso sollecito e per le parolette puerili della madre. Che gioia, allora, se Esther avesse potuto ascoltarne la chiara voce cinguettante mescolarsi allo schiamazzo d'altre voci di bimbi e distinguere e districare gli accenti della sua diletta dal groviglio degli urli d'un gruppo di allegri monelli. Ma questo non poteva essere mai. Perla era nata reietta dal mondo infantile, rampollo di male, emblema e frutto di peccato, non aveva il diritto di frequentare i bambini battezzati. Nulla era più notevole dell'istinto, che tale appariva, con cui la piccina comprendeva la propria solitudine, il destino che le aveva tracciato intorno un cerchio inviolabile, tutta la particolarità, infine, della sua situazione rispetto a quella dei coetanei. Mai, dopo la scarcerazione, Esther aveva affrontato gli occhi della gente senza di lei. In tutti i suoi tragitti per la città non mancava mai Perla. Prima pargoletta in braccio, poi fanciullina, minuscola compagna della madre, di cui stringeva un dito nel piccolo pugno mentre saltellava tutta svelta per non restarle addietro. Vedeva i bimbi della colonia sul margine erboso della strada o sulla soglia di casa balloccarsi nei tristi modi consentiti dall'educazione puritana, giocando ad andare in chiesa o a fustigare i quaccheri o a scontentare gli indiani in finte battaglie o a farsi scambievolmente paura con strambe imitazioni di stregoneria. Perla stava a guardarli, non perdeva nulla della scena, ma non cercava mai di stringere amicizia. Interpellata, non rispondeva. Se i bambini facevano capannello intorno a lei, diventava davvero terribile nella sua piccola rabbia, brandiva dei sassi per colpirli, con certi strilli acuti, incoerenti, che facevano tremare la madre perché somigliavano tanto agli anatemi lanciati da una versiera in una lingua sconosciuta. Fatto sta che i piccoli puritani, appartenendo alla genia più intollerante che sia mai vissuta, s'eran formati una vaga idea d'alcunché di bizzarro, di soprannaturale o in contrasto con le abitudini correnti nella madre e nella figlia. E perciò le disprezzavano in cuor loro e non di rado le vilipendevano ad alta voce. Perla avvertiva quel sentimento e lo ripagava con l'odio più fiero che possa esacerbare un seno infantile. Quello scatenarsi d'una tempra furiosa aveva per la madre una sorta di pregio e persino di conforto, perché in cotesti umori c'era almeno un fervore comprensibile, al contrario dei ghiribizzi saltuari che tanto spesso la sconcertavano nelle manifestazioni della bambina. si spaventava non di meno nel discernere, anche qui, un riflesso del male che era esistito in lei. Tutta quell'animosità e iracondia aveva ereditato Perla, per diritto inalienabile, dal cuore di Esther. Madre e figlia stavano assieme nel medesimo cerchio di isolamento dal consorzio umano, e nella natura della bambina sembravano perpetuarsi gli elementi inquieti che sconvolsero Esther prima della nascita di Perla, ma che in seguito avevano preso a placarsi ad opera dei blandi influssi della maternità. Nella casetta materna e nei suoi pressi, Perla non abbisognava di un'ampia e svariata cerchia di conoscenze. La magia della vita emanava dal suo spirito instancabile e si comunicava a mille cose, come una torcia accende una fiamma dovunque la si accosti. I materiali più inverosimili, uno stecco, un mucchio di cenci, un fiore, erano le marionette del suo sortilegio e senza subire alcun mutamento esterno, divenivano spiritualmente adatti a qualunque dramma occupasse la scena del mondo interiore di lei. La sua stessa vocina serviva a far discorrere una moltitudine di personaggi immaginari, vecchi e giovani. I pini vetusti, neri e solenni, che gettavano al vento lamenti ed altre melanconiche favelle, bastava cangiarli appena perché figurassero come maggiorenti puritani. Le più brutte erbacce del giardino erano i loro figli, che Perla abbatteva e sbarbava inesorabilmente. Meravigliosa era la gran varietà di immagini a cui abbandonava la mente, prive di continuità, in vero, ma pronte a balzar su e a danzare, ognora straordinariamente attive, per tosto accasciarsi, quasi esauste, da un flusso di vita così rapido e febbrile, subito seguite da altre forme d'energia parimenti sfrenata. Sembrava davvero il gioco fantasmagorico delle aurore boreali. Nel semplice esercizio della fantasia, non di meno, e nell'inclinazione allo spasso di un'indole in via di sviluppo, c'era forse poco più di quanto sia dato osservare in altri fanciulli di intelligenza vivace. Se non che Perla, in mancanza di compagni di gioco in carne ed ossa, si affidava maggiormente allo stuolo di immagini da lei plasmate. Lo strano consisteva nei sentimenti ostili con cui la bimba considerava tutti i cotesti rampolli della sua mente e del suo cuore. Non credeva mai un amico, ma pareva seminar sempre i denti del drago, donde sprigionava una messe di nemici armati contro i quali si precipitava in battaglia. Era indicibilmente triste, e dunque che pena profonda per una mamma che ne sentiva l'origine nel proprio cuore, osservare in un essere così giovane quel riconoscimento costante d'un mondo avverso e un allenamento così implacabile delle forze che dovevano legittimare la sua causa nella lotta destinata a seguire. Spesso, mirando Perla, Esther lasciava cadere il lavoro nel grembo e gridava, con uno strazio che non riusciva a celare, ma che si esprimeva da solo in una via di mezzo tra il gemito e la parola. «Oh, Padre nei cieli, se sei ancora mio padre, cos'è quest'essere che ho messo al mondo?» E Perla, nell'ascoltare l'implorazione o avvertendo ad opera d'un tramite più sottile quelle fitte d'angoscia, alzava sulla madre la bella faccina luminosa con un sorriso di intelligenza degno di un folletto e riprendeva i suoi giochi. Resta ancora da riferire un'altra peculiarità nel comportamento della piccina. Il primo oggetto che ella notò in vita sua si fu, che mai, non già il sorriso della mamma a cui rispose, come sogliono i pargoli, con quel debole embrione d'un altro sorriso sulla boccuccia, rammentato in seguito con tanta incertezza e con tante amorevoli discussioni per stabilire se era stato realmente un sorriso. No, davvero. Il primo oggetto che Perla sembrò ravvisare si fu, dobbiamo dirlo? La lettera scarlatta sul petto di Esther. Un giorno, mentre la madre si chinava sulla culla, gli occhi dell'infante vennero attratti dal luccichio del ricamo d'oro intorno alla lettera. E levando la manina, essa l'afferrò con un sorriso non vago, sibbene distinto da un deciso baleno che diede alla sua faccia l'espressione di una bimba assai più matura. Allora, ansimando, Esther strinse il segno fatale, sforzandosi istintivamente di strapparglielo. Tanto infinita era la tortura inflitta dal tocco consapevole della tenera mano di Perla. E di nuovo, quasi l'angoscioso gesto della mamma fosse inteso unicamente a divertirla, la piccola Perla la fissò negli occhi e sorrise. Da quel giorno, tranne quando la bimba dormiva, Esther non ebbe più un momento di sicurezza, né un momento di calmo godimento della sua creatura. Passavano settimane, è vero, durante le quali lo sguardo di Perla non si posava una sola volta sulla lettera, ma poi rieccolo inaspettatamente come un colpo di morte improvvisa, e sempre con quel singolare sorriso e quella bizzarra espressione degli occhi. Un giorno, quell'aria stramba di spiritello comparve negli occhi della piccina mentre Esther vi mirava la propria effigie, come le madri si dilettano a fare. E di botto, che le donne sole e dal cuore turbato sono tormentate da bagli inspiegabili, le parve di contemplare nel nero specchietto di quegli occhi non già il proprio ritratto in miniatura, ma un altro viso. Era questo demoniaco, pieno di cattiveria sorridente, eppure presentava le fattezze che ella conosceva così bene, anche se di rado improntate a un sorriso e mai a cattiveria. Era come se uno spirito malvagio possedesse la bimba e proprio in quel punto si fosse affacciato per beffa. Più d'una volta in seguito Esther fu torturata, benché meno vividamente, dalla stessa illusione. Un pomeriggio estivo, quando ormai era abbastanza grandicella per correre, Perla si divertiva a cogliere manciate di fiori di campo e a gettarli uno dopo l'altro contro il petto materno. Saltellando come un piccolo elfo ogni volta che colpiva la lettera scarlatta. La prima mossa di Esther fu quella di giungervi sopra le mani onde celarla. Ma sia per orgoglio o rassegnazione, sia per un senso che la propria penitenza sarebbe stata più completa mediante quel dolore indicibile, ebbe ragione dell'impulso e si tenne eretta, pallida come la morte, fissando tristemente gli occhi furiosi della piccola Perla. E la gragnuola dei fiori proseguì, quasi sempre azzeccando il bersaglio e coprendo il seno della madre di ferite a cui essa non poteva trovare un balsamo in questo mondo, né sapeva cercarlo in un altro. Alla fine, esaurite le munizioni, la bimba stette ferma e guardò Esther, mentre quell'immagine ridente d'un demonietto s'affacciava, o comunque, affacciata o meno che fosse, lei se l'immaginava così, dall'abisso inscrutabile dei suoi occhi neri. «Figlia, che cosa sei?» gridò la madre. «Oh, la tua piccola Perla!» rispose la bimba. Ma in così dire, Perla si diede a ridere e a sgambettare coi lepidi gesti di un diavoletto, il cui prossimo ghiribizzo sarebbe stato forse quello di volarsene su pel camino. «Sei tu mia figlia, in verità?» chiese Esther. Ne pose la domanda del tutto oziosamente, ma in quel momento con una certa dose d'ansietà genuina. Tal era infatti la mirabile intelligenza di Perla che la madre quasi la sospettava edotta del segreto incantesimo del proprio esistere e chissà in procinto di palesare se stessa. «Sì, sono la tua piccola Perla», ripeté la bambina seguitando a folleggiare. «Tu non sei la mia figlia, io non ho perle», affermò la madre un po' per celia. Dacché le succedeva spesso d'esser colta dalla voglia di scherzare nel mezzo della sofferenza più intensa. «Dimmi dunque che cosa sei e chi fu a mandarti qua giù?» «Dimmelo, mamma», esclamò la bimba accostandosi a Esther tutta seria e stringendolesi ai ginocchi. «Dimmelo tu!»
«Il Padre tuo celeste ti ha mandata», rispose Esther.
ma lo disse con un'esitazione che non sfuggì all'acume della fanciullina. Mossa dal suo solito umore balzano, forse incalzata da uno spirito malvagio, essa levò il piccolo indice e toccò la lettera scarlatta. «Non fu lui a mandarmi», gridò risolutamente. «Io non ho un padre celeste». «Zitta, Perla, zitta, non devi parlare così», rispose la mamma soffocando un gemito. «Fu lui che ci mandò tutti sulla terra, mandò persino me, la tua mamma. Tanto più te, dunque, altrimenti, mio strano folletto, donde saresti venuta?» «Dimmelo, dimmelo», ripeté Perla non più seriamente, ma ridendo e caprioleggiando sull'impiantito. «Sei tu che devi dirmelo». Ma Esther non poteva risolvere l'enigma, trovandosi lei stessa in un fosco labirinto di dubbio. Ricordò con un brivido e un sorriso la diceria del vicinato, che, ricercata vanamente altrove la paternità della bimba e osservati alcuni dei suoi bizzarri attributi, aveva sentenziato che la povera Perla era un rampollo diabolico, di quelli che sin dagli antichi tempi del cattolicesimo si videro di quando in quando sulla terra, tramite della madre loro, per favorire qualche fine losco e malvagio. Lutero, secondo la voce scandalosa propagata dai monaci nemici, apparteneva a cotesta schiatta infernale. Né Perla era la sola creatura a cui venisse attribuita quell'origine tra i puritani della Nuova Inghilterra.